oggi.
L'Aquila 5 anni dopo, il punto sulla ricostruzione.
Anche Equitalia nel mirino della Corte dei Conti.
Famiglia e fisco, un rapporto poco equo.
Sicurezza a Roma, interi quartieri presi di mira dai ladri.
Tennis, Coppa Davis, dopo 16 anni l'Italia torna in semifinale.
In studio Stefania Fava
e Domenico Cappelleri. Sono trascorsi 5 anni dal terremoto che ha raso al suolo l'Aquila. Flavia Testorio ha intervistato il presidente del Consiglio Nazionale di Geologia Gianvito Graziano e il sindaco della città abruzzese Massimo Cialente, che hanno fatto il punto della situazione sulla ricostruzione. Ascoltiamo il servizio.
5 anni fa l'Aquila moriva sotto le macerie. Il 6 aprile 2009 un terremoto di magnitudo 6,3 uccise 309 persone nel cuore della notte. Oggi il centro storico somiglia ancora a un cantiere a cielo aperto e i palazzi d'epoca e le opere d'arte rischiano di andare perduti per sempre. Ma per Gianvito Graziano, il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, non tutto è perduto.
Questo è un paesaggio urbano fortemente degradato, ma che ha ancora le potenzialità per rinascere e per risorgere. Non ci possiamo permettere di perdere un centro come l'Aquila, con la sua cultura e con la sua storia.
I danni stimati inizialmente erano di 10 miliardi tra abitazioni e palazzi d'epoca. Massimo Cialente, il sindaco di L'Aquila, ha spiegato a che punto sono i lavori.
Ormai la ricostruzione è partita, stiamo procedendo finalmente in modo abbastanza spedito. Noi facciamo partire progetti per 100-110 milioni di valore al mese. Adesso c'è solo un problema di finanziamento. L'anno scorso fui costretto a togliere la fascia, a fare queste cose per avere i soldi. Quest'anno spero sia più facile, soprattutto intervenendo a livello europeo su questa vergogna che in caso di calamità naturale si deve stare dentro il fatidico 3%.
Oggi i cantieri pronti per la ricostruzione sono circa un centinaio, ma passeggiando per il centro storico sembra che i lavori non siano mai cominciati.
Rimaniamo all'Aquila, dove si è tenuta la commemorazione a 5 anni dal sisma. Nell'occasione sono stati premiati 2 laureati in geologia. Il servizio di Emanuele Bianchi.
C'è chi, 5 anni dopo, tuttora combatte contro dolore e rabbia, rinnovando quotidianamente la sfida che il terremoto lanciò. Guido Bianchi è il padre di Nicola, uno degli 8 morti della Casa dello Studente. Presidente dell'associazione AVUS 6 aprile 2009, considera così le 2 borse di studio conferite ai neolaureandi geologi italiani come commemorazione al merito e alle giovani vittime, gli studenti del capoluogo abruzzese.
Noi non potremmo mai vedere i nostri figli laureati. Questa è la prima cosa. Poi, perché abbiamo intenzione veramente di stimolare i giovani ad un percorso di studio e a un percorso lavorativo di correttezza e di trasparenza.
Umberto Bracciri, giornalista Rai di Pescara, dal giorno stesso del sisma ha accompagnato e testimoniato il dramma dei parenti delle vittime e degli aquilani. Suo il libro Macerie dentro e fuori, con il quale sono state finanziate le spese legali per avvocati e periti che assistono i familiari delle vittime. All'Aquila, seppur sono state attuate misure d'emergenza straordinarie, secondo Bracciri ancora molto deve essere fatto.
Si è perso il centro storico della 6ª città più bella d'Italia, ma soprattutto nelle New Town, nelle 14 New Town, che sono state sicuramente un toccasana per dormire e mangiare, non è lo stesso per la socializzazione, non esistono centri di aggregazione, non esiste tutto questo. E questo secondo me sono i 2 problemi più grandi che Aquila ha a 5 anni dal terremoto.
Non solo i consumatori risentono della crisi economica. Secondo la Corte dei Conti, Equitalia è riuscita a riscuotere solo il 7% del dovuto. I dettagli nel servizio di Elisa Mariella.
Equitalia nel mirino della Corte dei Conti. La società incaricata della riscossione dei tributi su tutto il territorio nazionale ha dovuto rispondere delle misere riscossioni incassate dal 2000 oggi. Si parla di introiti pari al 7,7% del totale, ovvero circa 77 miliardi di euro a fronte degli 894 di carico di riscossione. Troppo pochi per la Commissione Finanze al Senato e per Federcontribuenti, che richiedono il recupero di altri 250 miliardi di euro. Secondo le associazioni dei consumatori, il problema che impedisce il saldo dei debiti nei confronti della società è che a nessuno dei contribuenti viene permesso di rateizzare i pagamenti. L'Agenzia delle Entrate, infatti, pretende l'intera somma nel giro di pochi giorni. Il cittadino si trova, così, di fronte al pagamento di una cifra molto alta e costretto a vivere enormi disagi. La soluzione, secondo il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, sarebbe proprio quella della rateizzazione, unico modo per alleggerire la pressione fiscale a vantaggio delle tasche degli italiani.
Può la famiglia essere un fattore di rilancio della società in questa crisi economica? Maria Lucia Panucci ha intervistato il presidente dell'Associazione Nazionale Tributaristi, Roberto Falcone, e Monsignor Leuzzi.
Creare una politica fiscale che sia vicina alla famiglia, perché è un bene riconosciuto e va tutelato. Questo è l'obiettivo della LAPET, Associazione Nazionale Tributaristi, che da anni punta i riflettori sulla famiglia come fattore di rilancio dell'economia italiana. L'Italia è diventato il paese più vecchio d'Europa. Il motivo? L'attuale sistema fiscale è iniquo verso le famiglie che hanno dei figli e per questo nascono sempre meno bambini. Abbiamo sentito Roberto Falcone, presidente di LAPET, che martedì scorso ha presieduto al convegno nazionale La famiglia come fattore di rilancio della società e dell'economia italiana presso l'Università LUMSA di Roma.
In questo momento il legislatore ha uno strumento importante, ha conferito una delega fiscale al governo e in questa delega fiscale si parla proprio di tutelare il principio di equità fiscale. Le famiglie purtroppo sono ancora oggi quel nucleo che non hanno bene attuato questo principio, nel senso che ancora oggi subiscono una tassazione che è al di sopra della soglia di loro sostenimento.
3 milioni sono gli italiani disoccupati e il 13,2% delle famiglie risparmia anche sui beni primari. Crisi economica, ma anche crisi dei valori. Quando le famiglie vivono in povertà, i genitori non riescono né materialmente né spiritualmente a provvedere ai figli. E Monsignor Leuzzi, vescovo ausiliare di Roma, lancia l'allarme.
Dobbiamo recuperare ciò che è nel profondo del cuore degli uomini e delle donne anche nel nostro tempo, che apparentemente sembrano distratti, ma in realtà hanno nel proprio cuore una profonda sofferenza, perché la realizzazione della vita di coppia è l'apice, il vertice del cammino formativo storico della persona umana.
La famiglia va riportata al centro dell'interesse collettivo, perché senza di essa non si può costruire la società.
In alcuni quartieri di Roma sono in aumento scippi e furti in appartamento. Spesso sono stati presi di mira parchi e scuole. Ma cosa dicono i cittadini? Carlotta Dessì.
La situazione nei quartieri di Roma è così grave che nell'ultimo mese i residenti di diversi quartieri hanno deciso di affidarsi alla vigilanza per contrastare furti e rapine. I primi protagonisti sono 96 famiglie residenti in via Comano a Nuovo Salario.
Sono una studentessa e vivo da 3 anni a Roma e nel nostro condominio da circa un mese ci sono i vigilanti che controllano comunque il tutto. Tempo fa avevo anche paura di tornare a casa da sola, ora comunque sono un po' più serena, un po' più tranquilla, ma comunque la situazione degenera sempre di più e non si può stare mai tranquilli.
Nel quartiere Parioli Copedè la situazione non cambia.
Vivo qui, sì, devo dire che sono aumentati, io stessa l'altra volta sono stata scippata davanti al portone di casa, 2 persone mi hanno aggredita alle spalle e mi hanno rubato la borsetta, non sono riuscita né a rincorrerli, ho potuto soltanto avvertire la polizia e ad una mia amica è successa la stessa cosa l'altra volta.
Anche Villada è stata presa d'assalto. Borse, portafogli, biciclette e cellulari sono stati il bersaglio principale dei nomadi che si aggiravano lungo il parco. Ad essere presi di mira non solo gli appartamenti, infatti lo scorso weekend vittime anche alcune scuole del municipio VI. Negli istituti di via Corbellini e piazza Muggia a Ponte di Nona sono stati sottratti generi alimentari dai distributori automatici e distrutti arredi scolastici.
Concludiamo con lo sport. Tennis. Dopo 16 anni l'Italia torna in semifinale grazie all'impresa di domenica di Fabio Fognini, che ha vinto con un secco 3-0 contro il britannico Andy Murray. Il servizio di Stelio Fergola.
L'atto finale della splendida domenica del tennis azzurro è stata la vittoria di Andreas Seppi contro James Ward, che ha permesso all'Italia di vincere 3-2 la sfida con la Gran Bretagna e tornare dopo 16 anni a disputare una semifinale di Coppa Davis. Ma più importante è stata la sfida tra Fabio Fognini e Andy Murray, terminata con un sorprendente trionfo per l'azzurro. Una gara perfetta quella del numero uno italiano, che a Napoli ha dilagato con un secco 3-0, parziali di 6-3, 6-3, 6-4, ottenendo il punto del momentaneo pareggio prima del match point di Seppi. L'Italia torna così a disputare una semifinale del prestigioso torneo tennistico, dopo oltre 16 anni, da quel 1998 ormai lontano anni luce. All'epoca il nostro meglio era Andrea Gaudenzi e si raggiunse l'impresa storica della finale. Stavolta sarà tutto molto più arduo, visto che a settembre la nazionale di Corrado Barrazzuti dovrà vedersela con la svizzera di Federer e Wawrinka. Esausto, Fognini al termine del match ha rivendicato con orgoglio il fatto di averci sempre creduto.
Magari suona strano, ma è la realtà. Quindi, come detto ai vostri colleghi inglesi, un'altra volta ci ho messo la faccia e quello che avevo detto ieri, ho cercato di dare il mio meglio, purtroppo oggi, no purtroppo però, è uscito il mio miglior tennis con un Murray che, tra virgolette, appariva stanco, ma non è riuscito a uscirne nel miglior modo che sa fare lui, quindi penso e spero che i meriti vadano più a me e dei meriti a lui.
Il GR ore 12 finisce qui. Hanno collaborato Emanuele Bianchi, Carlotta Dessì, Stelio Fergola, Elisa Mariella, Maria Lucia Panucci e Flavia Testorio. A risentirci.